Ci siamo salutati giovedì 27 luglio, dopo aver registrato, ultimato la registrazione dell'episodio con Giovanni Villera, però siamo di nuovo qua.
Inevitabile come il giorno del giudizio.
Siamo di nuovo qua, nel senso che noi stiamo registrando a luglio, nel mese di luglio, però per chi ci sta ascoltando è il mese di agosto.
Il classico mese delle vacanze, quando l'Italia si fermava una volta.
Esatto, soprattutto nelle 2 settimane centrali, quelle a cavallo di Ferragosto. Questo episodio che state ascoltando che andrete ad ascoltare, è il primo di 2 episodi del mese di agosto che noi abbiamo chiamato Summer Edition,
Summer
giusto?
Edition, pick up all d'estate.
Pick un po' d'estate, che vuole essere l'occasione non solo per continuare a rimanere in contatto con le ascoltatrici e con gli
Perché
ascoltatori.
pensavano di essersi liberati di noi e invece no!
Già il fatto che a luglio abbiamo fatto 2 episodi, tutti a dire: ah, con questo caldo ancora registrate, ma 2 episodi eccezionali, quello con Coach Massimo Friso e quello con Giovanni Villera.
E comunque abbiamo l'aria condizionata in studio.
Esatto, nel nostro favoloso studio di registrazione. Insomma, comunque, questa è la prima di 2 puntate di 2 chiacchierate con 2 allenatori decani, veterani,
Colonne
storici,
portanti
colonne
della
portanti
storia.
della pallacanestro locale, della pallacanestro padovana.
Vero, 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 vero. E fuori è caldo, qui è fresco.
Esatto, e quindi diciamo che ci sentiamo ad agosto, anche se lo possiamo svelare, l'abbiamo detto prima,
Non
insomma, comunque
esistiamo in
li
luglio.
stiamo registrando prima, quindi diciamo che ovunque voi siate, ovunque ci ascoltiate, noi vi auguriamo comunque un buon mese di agosto.
Certo, anche se siete su una sedia a sdraio con un cocktail in mano,
Siamo
oppure
al prologo più lungo di sempre perché non sappiamo cosa
sì,
dire, ok? Forse è il
esattamente.
caldo, forse è il fatto che è la prima volta che facciamo.
L'emozione anche per gli ospiti, dai, insomma, sono due
Sì,
ospiti importanti.
assolutamente, assolutamente. Vabbè, diciamo che la formula classica di annuncio è leggermente differente perché i 2 ospiti del mese di agosto non hanno scelto loro la canzone,
La
ma l'ho
scegliamo noi,
scelta
se
io, vabbè, possiamo dire l'hai scelta tu,
no, l'hai scelta
no,
tu,
l'hai scelta tu. No, vabbè, è una canzone di quelle che vanno di moda quest'estate, quindi per caratterizzare il fatto che effettivamente anche quando verranno riascoltate in autunno, in inverno, o anche tra 1 anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni, era proprio il 2023, era proprio l'estate 2023. Quindi, ascoltando il brano scelto da noi, quindi dalla
esatto.
redazione di Pick and Pod, ovvero il brano Italo Disco dei The
Ah,
Colors,
non era Giugni Russo, no?
no, diamo il via alla prima, la chiamiamo così, ok,
Prima.
puntata di Pick and Pod estate.
Esatto.
In
Summer
questa
Edition.
Summer Edition, lì nell'Ottavile Podcast
Podcast.
sul
Basta,
basket
vado
padovano, e non solo, quello rimane
avanti.
anche
Sì,
d'estate.
assolutamente.
Vedi che a non fare la classica formula mi stavo perdendo.
Esatto, non importa. Hai bisogno di vacanze, Nick, vai tranquillo.
Vabbè, ma noi probabilmente saremo anche noi forse in vacanza,
Esatto,
quindi.
visto che siete in vacanza, non mancate di ascoltare tutte e due le puntate e tutte intere.
Presto che non resisto.
Signore e signori, è con noi Antonio Paperini! Ma per tutti, Tony
Tony
Paperini.
Paperini,
Tony
esatto.
Paperini, coach, benvenuto a Pick and Pod.
Grazie, benvenuto. Grazie per aver accettato il nostro invito.
Vi
È
ringrazio.
davvero
un
grazie, sì.
onore, è un onore averti qui con noi.
Siamo davvero contenti di avere Coach Paperini per tutto il mondo del basket padovano e non solo, così riprendiamo anche il nostro
Non fatemi
sottotitolo.
diventare rosso, però,
Ma per fortuna
State
non
un
si
po'. Facciamo la
vede.
registrazione video.
State un po'.
Solo la registrazione audio in questa appunto Summer Edition, edizione estiva dedicata al coach. Il coach ha un curriculum pazzesco perché in sostanza allena da
Dal
una vita.
1968.
Per l'esattezza, e ovviamente è cresciuto nel settore giovanile della Virtus Padova,
Sì.
Sì.
E che cosa ha rappresentato, coach, che cosa rappresenta per te la pallacanestro?
Allora, la pallacanestro è l'espressione di una mia proprio prerogativa, che è la passione per tutti i giochi. Per cui fin da ragazzino io stavo incollato alla televisione a guardare le partite di calcio quando non era il Giro d'Italia di ciclismo. Certo. Insomma, lo sport in genere mi è sempre appassionato. Poi siamo arrivati alla pallacanestro inevitabilmente, per via che in quei due grandi cortili della Patronato del Duomo dove io sono cresciuto, certo, abbiamo provato a giocare a calcio, ma giocare in 22-11 contro 11 in un campo da basket era un po' stretto, e soprattutto vedevi la palla una volta ogni 3 anni, per cui alla fine si finiva tutti inevitabilmente per giocare a basket. Da quando io ho avuto 10 anni addirittura, e mi ero preso l'incarico da solo di segnare i punti sulla lavagna col gesso, sulla lavagna di Ardesia, della partita di Serie C della Virtus, perché la Virtus militava in, certo, Serie C, quando allora però c'erano 4 categorie, A, B, C e promozione. Però giocavano contro le squadre di Milano, di Como, era un campionato già molto esteso quello di Serie C. E lì insomma è partita un po' la inevitabile attrazione per il gioco. Mi ricordo che allora non c'era il mini basket, per cui si incominciava a giocare a pallacanestro quando riuscivi con la forza delle braccia a tirare la palla a canestro, la palla normale, che allora era di cuoio, fatta come pallone da calcio con le cuciture.
Okay, perfetto.
Per cui se ti scappava rischiavi di restare
a sera. Alto, è già pallone successo. Pesante di cuoio.
Ecco, quando pioveva o era bagnato pesava il doppio, e in ogni caso quello era il momento in cui incominciava a giocare a basket, non c'era il mini basket. Il mini basket è arrivato dopo, e io mi ricordo che sono arrivati questi canestrini e allora si è incominciato invece in età molto più giovane, perché i palloni più piccoli, i canestri bassi, eccetera.
Canestrini è quella struttura gialla della plasma?
Ma guarda, io mi ricordo che i primi avevano proprio una struttura, può essere, sì, no, però adesso non precisione non ricordo.
Ma hai fatto in tempo a vedere anche il famoso tombino all'ora della Virtus?
Beh, scusa, ci ho giocato. Io ho giocato dal 63 al 68,
allora, sì,
quando ho cominciato ad allenare. E tra l'altro anche con un risultato, l'ultimo, che c'è la fotografia appesa anche nell'atrio della Palasport di Lubano. Sì. Era una squadra, siamo arrivati... fra cui c'era anche il povero Beppe Angela, che non so se ricordate, cioè, che è stato allenatore,
certo, anche da
anche la squadra, e siamo arrivati terzi alle finali nazionali juniores del CSI. Io non giocavo, però ero in panchina.
Ah, ok, infatti volevo quasi chiederti che ruolo occupassi.
Io ero cambio del playmaker che non usciva mai, perché allora tenete presente che io sono del 50, sì, ma la squadra era composta di giocatori che nati 47, 48, okay, 49, 50 e 51. Perché allora, diciamo, non giocavano in molti a basket.
Numeri esigui, quindi,
esatto,
erano numerose le annate che componevano.
E quello è stato l'ultimo anno che ho giocato, e c'era il tombino, il mitico tombino.
Quindi è chiuso in bellezza da un punto di vista del risultato della squadra,
sì,
anche
signore,
se il tuo contributo è stato
modestissimo,
campo,
per non dire quasi
dal campo, sarà
allenatore Roberto Bosello, che ancora adesso
si occupa Bobo di... Bosello.
Esatto.
Sì, considerando che in quel periodo il CSI era praticamente il campionato
solo, perché che faceva la federazione, c'era solo Petrarca, perché doveva farlo, perché aveva la squadra in Serie A,
certo,
e tutte le altre squadre di Padova facevano il campionato del CSI, compreso mitico Giannesini, che giocava, certo, la squadra del patronato di San Giuseppe. Che buttava fuori giocatori di altissimo livello pur non avendo una scuola specifica, ma era, come si dice, i playground, cioè sì, loro giocavano dalla mattina alla sera.
Sì, perché si nasceva all'oratorio e, esatto, all'aperto.
Esatto. Noi qualche tentativo di avere l'allenatore ce l'avevamo anche messo, infatti Bosello ci allenava proprio regolarmente, prima qualcosa Papaiola, ma anche noi alla fine abbiamo imparato a giocare da soli, non c'è senso,
sì, nessuno. Un po' da autodidatti.
Esempio, cioè se guardavi gli altri...
E provavi a copiare.
Imitavi.
Quindi la passione per i giochi in generale, la passione per gli sport in generale ti porta appunto al basket giocato e poi anche al basket allenato, ma la pallacanestro in senso poi diciamo generale, che cosa rappresenta nella tua vita? Un amore, una passione, un lavoro,
un insieme di tutti questi ricordi? Io ho fatto una prefazione di un libro che ho intenzione di scrivere, che non finirò mai, che quindi non vedrete mai.
Almeno passaci la prefazione.
La prefazione è il vizio del gioco, okay. Quindi un vero e proprio vizio, che non è il poker, certo, o la slot machine
legato a un aspetto, quindi diciamo,
di gioco d'azzardo, esatto. Ma una dipendenza totale, per cui parti e vai e non sai neanche perché vai, o meglio dopo nel tempo capisci che era proprio una forma di dipendenza, perché sei preso dentro a un giro, vuoi vincere le partite, perché poi io sono dell'avviso che lo sport in quanto tale è solo quello agonistico, mm-hmm, quando c'è qualcosa in palio, che è il vincere e il perdere,
la competizione,
e poi divido di nuovo anche lo sport in concorsi e giochi, perché i 100 metri piani per me è un concorso, certo, il salto in alto è un concorso, i giochi sono il calcio,
le gare, le sfide, il gusto,
il gioco, proprio il gioco, le partite, avere due punti di più. E che non è importante partecipare, ma vincere. Perché
quindi
perdere
il famoso
è inammissibile.
Motto di De Coubertin.
Cade. Non ha nessuna importanza.
No, in campetto non c'era. In campetto non c'era. Cioè, se no, se tu perdevi, dovevi fare ore di attesa per tornare a giocare. Quindi
va meglio il detto latino, mors tua vita mea.
Sì, no, ma in ogni caso, anche quando poi l'allenatore, la vittoria le archivi in 30 minuti, la sconfitta, non te dormi da notte. Per cui voglio dire, scusate il diretto, ma dormi due notti. Per cui vuol dire è inevitabile vincere, sì, e partecipare non interessa a nessuno, o meglio si sa che quelli a cui interessa partecipare non io.
No, però l'aspetto agonistico e quindi l'aspetto della competizione è fondamentale e ne ha fatto un marchio di fabbrica in tutta la tua carriera. E abbiamo parlato appunto del cosa ha rappresentato il basket per Coach Paperini e come è arrivato al basket, la domanda successiva è inevitabile.
Allora, chi è stato il tuo magistro, il tuo maestro? Che sono state le figure più importanti nella tua formazione di allenatore?
Ti dirò che il primo allenatore in quanto, che ho visto in quanto tale era Giorgio Stoppato, che allenava proprio i giocatori un po' più vecchi di me, nati nel 45, così. Però diciamo che il mio proprio magista, come dite voi, è stato Paolo Palpaiola. Sicuramente io sono vissuto all'ombra di Palpaiola per almeno 3 anni. Credo di aver passato più ore con Palpaiola che come Morone, in tutta sincerità. E perché volevi andare fino in fondo di ogni argomento, dei fondamentali, senza palla, con la palla, eccetera. E quindi lui poi era uno molto già allora preparato, perché Paolo Palpaiola ha passato 2 anni quando era allenatore Nikolic del Petrarca, sì, il grande maestro, sì, lui andava sempre a vedere tutti i suoi allenamenti e si confrontava con lui. Poi avevano incominciato con i clinic internazionali a cui andava lui, perché non avevo neanche possibilità volendo,
certo,
e quindi poi ritornava con le novità.
Quindi stiamo parlando di fine anni 60, inizio anni 70, questo triennio di overdose con maestro Palpaiola.
Sì, sì, sicuri. Poi è continuata anche dopo, tanto è vero che in un anno gli ho fatto anche da assistente in prima squadra, che poi è stato l'ultimo anno come allenatore della Virtus di quel ciclo, diciamo, perché l'anno successivo sono passato al Padova Basket.
Sì. E poi dopo c'è stato un ritorno, ma oltre a ovviamente Paolo Palpaiola, hai parlato di Bobo Bosello e di Stoppato, c'è stato qualche altro incontro, magari anche da avversario,
appunto quando hai fatto con me? Ti dirò che quello che ha cambiato, sì, quello che ha cambiato un po', perché poi io l'ho anche frequentato, è venuto anche a cena a casa mia, è quello che ha cambiato un po' la mia visione e l'uscita da quello che che tutti facevano, cioè l'Italia per me è stata l'Italia cestistica, è stata attraversata da mode, per cui
cicli.
Ti faccio un esempio: se tu, che ne so, in un certo periodo non facevi l'attacco shuffle, te eri un cretino, d'accordo?
Certo.
Quando non era flex offense, quando non era un altro gioco,
certo.
C'era il famoso, ancora prima, il famoso Boni, che poi è andai e segui. fra esterni.
Spesso importate dal college americano?
Sì, com'è? Importate dall'allenatore che veniva, certo, a Roma, portava una roba e dopo chi non faceva quella cosa lì, sì, era uno che non capiva niente. Allora, io sono uscito, io ero nella schiera, non è che fossi diverso dagli altri. Chi mi ha cambiato proprio questo modo di vedere è stato proprio Vittorio Tracuzzi, il quale era uno spirito libero incredibile, una persona di grande intelligenza, e lui faceva dei movimenti di giochi d'attacco che non erano riconducibili a niente,
cioè, stereotipi, o comunque
erano proprio delle sue creazioni. Lì sono partito, seguendolo un po' anch'io, a cercare di creare, parliamo di giochi d'attacco, di giochi d'attacco che fossero originali, tra virgolette. Sì. Quindi, tra cui il famoso attacco Roma.
Roma, esatto, volevo già citare. Il famoso attacco Roma, famoso che attacco è un marchio Roma, di fabbrica.
Esatto, l'attacco Roma era una cosa che mi sono proprio costruito io personalmente.
A questo punto ti chiediamo anche in questa occasione di raccontare del perché Roma.
Roma, perché mi piace Roma. E mi fermo qua perché avevo qualcos'altro da dire, però è anche un modo,
due sillabe quindi corto,
sì, corto, e poi insomma io effettivamente
ti piacesse Caltanissetta,
che era un po' più lungo, era un po' difficile, e soprattutto non ci credeva nessuno. Fatto sta che era una cosa diventata anche un po' simpatica, sì, perché i giocatori se l'aspettavano, io non lo facevo, aspettavo l'intervallo fra il girone d'andata e il girone di ritorno, coincideva più o meno con la sosta del periodo natalizio, diciamo, e il primo allenamento della ripresa, io e adesso è il momento dell'attacco Roma, anche i giocatori che erano con me già ridevano e si mettevano a ridere, perché ma pensa che addirittura è successo che una volta giochiamo un amichevole, ero colpa da basket, giochiamo un amichevole contro Arzignano, in cui giocava un mio ex giocatore, un certo Sandro Pilatone, che aveva giocato con me, con la Piero Boli, Nadi Piero. E noi facciamo l'attacco a Roma, la rimessa a Roma, l'attacco a Roma. Alla fine della partita mi viene incontro con le braccia spalancate e fa: Tony, Roma, Roma.
Meraviglioso.
Era una roba, ormai è diventata un pochettino, vabbè.
Beh, ci fu anche una decina d'anni fa, se non ricordo male, un tuo intervento su un quotidiano locale, sì, diciamo che voleva andare a sviscerare un po' le mode del momento, per cui il pick and roll, e il titolo era sì, l'attacco, vero, Roma. Quindi
sì, dopo c'è le disquisizioni sul pick and roll, certo, non c'era niente, era solo il titolo, perché a Mattia Rossetto, che era il giornalista, no, scriveva l'opinione di no, Vito scrive attacco Roma.
Che era già una garanzia, un marchio di fabbrica. Beh, abbiamo parlato un po' di attacco, di Tracuzzi. Quest'anno tu hai avuto la possibilità, la fortuna, l'esperienza, sì, penso, di vivere la stagione di Serie B nello staff tecnico della, sì, Virtus Padova, sì, quindi diciamo la conquista poi in gara 5 con, esatto, la vittoria tirata su Monfalcone, la conquista della Serie B d'eccellenza, della B nazionale. Esatto. E quindi un po' che basket hai visto? Sicuramente allora, poco attacco Roma.
No, attacco Roma io l'ho proposto, ma non ho voluto saperne. Non so se mi ha detto no, è troppo difficile, no, non l'ha neanche preso in considerazione proprio. Ma a parte questo, allora, io sono stato chiamato come assistente senior, figura che ogni tanto compare anche a livelli, anche nell'NBA, perché sì, certo, Tex Winter è stato l'assistente senior di Phil Jackson, niente po' di meno che. Per cui è una figura che esiste. Nella fattispecie, Riccardo stesso e Nicola Bernardi mi hanno chiesto di affiancare Riccardo, perché lui veniva solo dal settore giovanile e non aveva mai allenato una squadra senior. Io avevo dei trascorsi belli, simpatici, certo, con la Virtus, con la prima squadra, e quindi a Nicola non sembrava vero, mi hanno chiesto di fare questa cosa, che ti dirò in tutta sincerità, è stata un'esperienza importante, simpatica, diversa, interessante, anche qui sempre da imparare. Riccardo è un allenatore molto preparato, e diciamo che io ho dato un apporto per quello che secondo me era anche di una visione tattica, di sviluppo tattico, sia per quanto riguarda le scelte di giochi d'attacco, sia per quanto riguarda poi un sviluppo anche di tutta la fase difensiva, dove lui sulla preparazione della difesa individuale è bravissimo, perché anche dal punto di vista tattico è molto attento, grande studioso dell'avversario, sì, veramente molto preparato. A fianco io ho dato i miei suggerimenti, perché anche la difesa zona, tanto vituperata e odiata, però abbiamo visto che ci sono stati gli spagnoli del Real Madrid che con una 2-3 bulgara hanno vinto niente poco di meno che la Coppa dei Campioni contro una squadra.
Beh, insomma, comunque un po' questa zona 3-2 che avete utilizzato, che poi si accoppiava, andava a uomo con i cambi sistematici, è stata un'arma anche per togliere un gioco magari.
Esattamente, un poi ha fatto un altro passo avanti ancora con una 3-2 proprio invece classica. Certo. Che io in tutta sincerità, la difesa zona non è la panacea di tutti i mali, ma in una partita in cui hai l'equilibrio contro e come diceva Parpaiola,
c'è un ritmo, diciamo.
Gli avversari segnano, tu no. Gli avversari segnano, tu no. E cominci ad andare sotto anche contro una squadra. È successo il primo anno contro Jesolo, che poi tra l'altro non era per niente una gran squadra, ma aveva beccato l'abbrivio giusto. E lì non siamo riusciti a rompere il ritmo. Secondo me la difesa zona ha questo scopo.
Certo.
Cioè di rompere, anche se hai gli avversari che segnano da tre. Tirano da tre da marcati, passano
in modo
zona,
diverso,
esatto,
no?
Passano a zona, tirano da liberi e sbagliano.
Rompere il ritmo.
Visto tante volte, gente che prima la metteva sempre, poi passi a zona, tira da libero, non la mette più, perché cambia le condizioni, cambia il ritmo.
I tempi e gli spazi.
Ora non è detto che succeda sempre,
però è un'arma che bisogna avere soprattutto in prima squadra. E ricordiamolo appunto per completezza, tu l'hai citato chiamandolo Riccardo, giustamente coach Riccardo De Nicolao, nello staff c'era anche coach Alberto Garon
e
coach Luca Pittarello, quindi per completezza era giusto citarlo.
Che poi hanno allenato con ottimi risultati gli Under 15, gli Under 17 eccellenza.
Che sono arrivati a un passo,
passo,
dalle finali nazionali di categoria.
Hanno fatto molto bene, sì.
Ok, una squadra giovanile che ricordi di più, che hai di più nel cuore?
Allora, una è difficile, due diciamo sicuramente.
Anche tre sono.
Ma due perché...
Io ho scommesso che uno avrei scelto la Virtus 58.
Esatto.
Ero
la
pronto
Virtus 58 sono i giocatori che ho allenato di più, perché li ho allenati per quasi 5 anni, o anche di più forse, 5 anni di seguito, e abbiamo fatto una finale nazionale con l'Under 14 alla palla, esatto. E poi il 57 subito dopo, perché addirittura siamo arrivati terzi, sempre alla palla tra l'altro, per una combinazione, 2 anni dopo. Queste squadre qua sicuramente hanno avuto delle soddisfazioni enormi, non posso dire dopo, io ho sempre allenato volentieri tutte le giovanili, ho un bel ricordo anche dell'ultima che ho, della Virtus, anche i ragazzini che ho allenato ad Albignaro, però
certo.
Insomma... quando poi hai dei risultati inevitabilmente ti devi... Poi il 58 in ogni caso è stata una cosa strana, perché ha subito una tragedia, che è stata la morte prematura di Giorgio Frescura, a cui è intitolata la palestra.
Certo.
E loro si sono uniti a tal punto che ancora adesso si trovano. Due, tre volte all'anno si trovano tutti, arrivano tutti e ci troviamo, ed è proprio... un legame forte che c'è fra di loro anche.
Che poi quando li hai allenati la distanza anagrafica era diciamo di un giovane adulto e dei ragazzini, poi negli
50,
anni vi siete avvicinati e penso che sia diventata quasi un'amicizia,
con alcuni,
quindi un rapporto umano molto forte.
Esatto.
Quindi nella 72, con l'annata 58, il sesto posto appunto alle finali nazionali di rapallo, finali nazionali che erano 8 squadre, categoria ragazzi si chiamava,
esatto.
E 2 anni dopo nella categoria cadetti, che
sarebbe,
abbiamo un curriculum,
questa categoria cadetti,
se hai dei dubbi sulla tua carriera noi ce l'abbiamo.
però.
Nel 74 appunto con l'annata 57 il terzo posto, sempre finali nazionali a 8,
che è il secondo miglior risultato delle giovanili della Virtus, perché c'è un secondo posto juniores
con 59,
allenatore Carlo Vigato a Monza,
Lello Fiorin
Gigio Malachin, giocava in quella squadra là,
Fabio forse Uzzi. La squadra che ha fatto più finali nazionali 59, perché le fecero anche a Roseto, mi raccontò Gigio una volta, forse under 15.
Però lì a Monza ha fatto veramente un esplorato.
Ma hanno perso contro, con Milano.
8 punti contro Milano.
Che aveva già gente da praticamente Serie A.
Giocare in Serie A.
C'era un tale Bariviera, o sbaglio, che giocava a Milano?
Bariviera è molto più vecchio. Bariviera ha giocato a Padova, è stato Fabiano a scoprirlo, che era di Conegliano. Tra l'altro era il fratello Bariviera di un famoso ciclista.
Me l'ha raccontato Fabio.
Vendramino Bariviera. E Bariviera è venuto a Padova, era un negro, cioè era una roba terribile, aveva un'elevazione, erano 2 metri.
Un triplista, dice Fabio.
E è rimasto un anno, o 1 o 2 anni, adesso esattamente non lo ricordo.
Ha detto che
è
andato uno Milano. Simile un po' come gambe, come capacità di stare in aria nel salto, era Massimo Mazzetto, ha detto un po' come gambe.
Io sai che Mazzetto allenava le femminili in quel periodo, lo ricordo pochissimo.
Per citare comunque insomma, dei ragazzi che abbiamo
però
avuto...
Bariviera era anche alto, era 2 metri.
Era alto, sì.
E poi hai giocato in nazionale,
ha vinto scudetti. Ci hai detto di, appunto, delle tue squadre giovanili, insomma, che ricordi i 57, i 58 della Virtus. E a livello di squadra senior, ne allenate veramente tante, da appunto il vice come nella Virtus con Paolo Parpaiola, poi la femminile del Termal, il Padova Basket, poi di nuovo Albignasego, di nuovo Virtus. Insomma, quale squadra senior hai più nel cuore o quali squadre senior ricordi?
Allora... Diciamo ci sono stati periodi sicuramente buoni. Io quando sono andato via dalla Virtus ho allenato subito e non avevo mai allenato squadra senior Padova Basket e abbiamo vinto il campionato, quindi quella squadra lì la ricordo bene, era 78-79.
Sì.
Poi sono passato alla femminile con l'Abano, il tema l'Abano che dicevamo prima, abbiamo fatto 2 begli anni veramente.
Un doppio salto dalla C alla 2, se mi ricordo.
Quello non l'ho fatto io, l'ha fatto Tony Giacomo.
Tony Giacomo.
Io ho allenato, siamo arrivati quarti e terzi nel girone centro-nord della 2, sì. E dopo è cominciato un periodo un po' grigio perché io mi sono fermato perché era faticosissimo. Ho seguito un po' studio giovanile, ma non mi sono divertito per niente, anche perché c'erano un'incombenza delle famiglie, dei genitori che io facevano. Poi io sono stato un allenatore molto disruento, per cui erano un po' così perplessi anche sul mio modo di fare, capito? Poi a distanza di tempo con le ragazze, sì, quando mi vedono mi fa un sacco di feste, però per me non è stato un bel periodo. Così è continuato un periodo un po' anonimo, sono ritornato al Padova Basket dopo sono uscito di Terma e abbiamo fatto 3 campionati così. Poi sono andato a Montecchio Maggiore nella 2 femminile e lì diciamo che la componente tra virgolette femminile era molto importante, perché io dico sempre ho allenato 3 squadre in una squadra. Non si amavano, però dopo andavano in campo, facevano bene,
quindi...
riuscivano a compattarsi nel momento della partita e anche lì abbiamo fatto un discreto campionato, perché abbiamo fatto i playoff per andare in A1. Tra l'altro ho avuto l'onore e il piacere di allenare Wanda Sandon, che è la mamma dei 2 fratelli Campiello, che è stata, ha vinto 3 coppe di campioni con 3 squadre diverse, Wanda. Ed era una signora veramente, cioè, un bel rapporto. E dopo c'è stata la parentesi più nera, l'unica parentesi nera della mia carriera, interrotto il campionato, l'unico campionato che non ho finito a Tiene in Serie B.
Sempre femminile.
Mi hanno chiamato, sempre femminile, ma per carità di Dio.
Non sei riuscito ad andare avanti?
No, non sono riuscito.
C'era
proprio una rottura prolungata con il presidente e con parte dei dirigenti, con le giocatrici non ci si capiva. È stato l'unico anno che veramente posso dire non ho completato, perché dopo io quando ho cominciato li ho sempre finiti tutti.
Certo. Ma è un campionato che io ricordo, perché ovviamente avevo già l'età per poterlo ricordare e che mi piacerebbe che tu dicessi qualcosa, se ti fa piacere chiaramente, è la stagione 2005-2006, quella della vittoria della serie allora C regionale, C2, con la Virtus Padova, promosso in C1. C'era un argentino anche, no? Che giocava.
Sai che mi ha mandato? Mi ha mandato da micidiale.
Lucas Perez. Vabbè,
mi sono commosso quando mi ha scritto. Adesso ha 35 anni, 34 anni. C'era Lucas Perez. Sì, diciamo che è stato bello e anche un po' sorprendente, perché l'anno prima avevano fatto tanta fatica e giocava Toto Forrey.
Sì, esatto, che poi andò a fare la sua grande carriera con Buscaglia. Poi dopo, diciamo che la parte migliore a Trento con
Buscaglia. E al posto di Forrey è arrivato Lucas, che aveva 17 anni. E poi gli altri giocatori, avevo richiamato Diego Favaro e mi ero portato dietro, tra virgolette, come si usa dire in sti casi, Simone Bodrin, che aveva giocato con me a Padova Basket. E poi gli altri erano quelli, cioè Giacomo Vizzotto, Mauro Varotto, De Agostini e compagnia. Insomma.
Forse anche un giovane Mancini, Andrea?
C'era Andrea Mancini, per l'appunto.
Virtusini comunque,
sì,
ragazzi.
E loro. E abbiamo fatto.
Non partivate col favore dei pronostici, voglio
assolutamente,
dire.
Assolutamente, perché l'anno prima si erano salvati. Sì, magari pensare di far meglio, ma addirittura la promozione no, è stata un po' una sorpresa. Però dopo è venuto fuori questo ragazzo qua che era veramente un'altra categoria. Un'altra categoria. Lui ha giocato in Serie A in Argentina a 15 anni. Gioca. Però nel 92-93 un'altra squadra che ricordo con molto piacere è stata la Rinaldi Piero Bocca.
In B2
siamo andati in B2 e poi ci siamo anche salvati l'anno dopo, e lì appunto alcuni giocatori con cui poi sono diventati degli amici, perché ci vediamo proprio, ci frequentiamo tuttora, che erano Alfonso Stefanelli, Andrea Calabrese, tuttora ci frequentiamo.
Mentre tu, Max, fai la considerazione o la domanda, chiamala come vuoi, successivo, io mi alzo a prendere l'oggetto del...
Allora, stagione 75-76, debutto senior come assistente con del grande Paolo Pacquaiolo. Ottobre 2014 esce il libro Il basket di una vita. A parte i complimenti per essere stato capace di leggere la scrittura di Paolo, perché io me la ricordo, perché ero Paolo era direttore del cinema Pio Decimo, io lavoravo lì come maschera o cassiere, quindi l'ho visto scrivere, c'era proprio una montagna, pile e pile di quaderni di appunti.
Allora,
sono quasi 600 diagrammi di esercizi, mole di lavoro incredibile.
Allora non c'erano i programmi, adesso quando abbiamo scritto il libro. E io sono andato da un grafico che è stato un mio giocatore, un certo Filippo Gersel, che qualcuno forse si ricorda.
Filippo Gersel, 74.
Gersel, esattamente. E con lui ci siamo messi a fare...
Ha quasi 10 anni il volume, diciamolo, perché è stato stampato nell'ottobre 2014, poi nel frattempo poi gli anni...
Io non ho fatto... allora, arriva, mi fissa un appuntamento in uno dei bar storici nostri in centro a Padova, il bar Madonetta, in via Ugana, Paolo Pacquaiolo, e mi arriva con un faldone gigantesco, tutto scritto a mano, di fogli scritti a mano. Credo di averne tenuti, per farvi capire cosa ha voluto dire. E allora mi fa, ma io vorrei fare un libro, perché ho tutto questo materiale e sarebbe un sogno, mi stava già poco bene, sarebbe un sogno che fare un libro, scrivere un libro, spese mie, fa ragione mie, e mi dà sta roba, ti costa di dito. Beh, dico, proviamo Paolo. E là è cominciata un'avventura, una fatica, ragazzi, che non vi dico, io non ho aggiunto una virgola, proprio questo è di Pacquaiolo, il contenuto, la scrittura è mia, nel senso che ho tradotto quello che lui scriveva, l'ho tradotto, l'ho reso leggibile, penso che sia leggibile, letto e riletto mille volte. Ecco. E questo è stato il libro, ma pensati che dopo, quando abbiamo fatto la prima bozza, è venuto a casa mia, un pomeriggio, lo vediamo, guarda, legge, fa qualche correzione, mi chiama la sera a casa, dopo che ha visto sta bozza, e mi fa: Tony, scusami se ti dico, non va bene niente.
Il maestro perfezionista.
Questo è Paolo comunque.
Quindi ti smonta.
Allora, va bene, ho detto a Paolo, ci rivediamo.
E ripartiamo.
Quando gli ho detto a Filippo, guarda che già dovremmo correggere dei diagrammi, perché Paolo fa... ma spostamenti di un millimetro del blocco in alto o in basso a seconda. Filippo Gesse, non vi dico come è uscito, no, per la vana fino a mezzanotte per fatta cosa. Non sta me, no, non ci credo, Fabio. Sì, sì, prima che ci mettiamo, pazienza. E alla fine, insomma, è andata a finire così. Ed è uscito sto benedetto.
È uscito questa bella avventura che non è solo un bel prodotto editoriale che tutti gli allenatori dovrebbero avere, almeno gli allenatori padovani, veneti. Che,
ma io credo che la parte più interessante, secondo me, la parte più interessante sono tutto quello che tratti i fondamentali,
ah, sì,
che è un aspetto che oggi. Non voglio assolutamente generalizzare, ma non è considerato per il peso che ha, soprattutto con i giovani giocatori, parlo degli undicenni, dodicenni, tredicenni, dove bisogna sicuramente avere molta molta attenzione nell'insegnamento dei fondamentali, perché nel momento in cui acquisiscono, per esempio per quanto riguarda il tiro, che è un po' la mia mania,
sì,
dei difetti sul tiro, non glieli metti a posto più. A 17-18 anni puoi fare quello che vuoi, o li prendi e gli tieni lì 4 ore a tirare la canestra, correggendo, se no quei difetti non li togli più. Per cui l'impostazione, sicuramente il palleggio, il passaggio, ma soprattutto il tiro, va fatta in un modo quasi proprio ossessivo, nel modo curando il gesto. Dopo il giocatore personalizza il movimento,
certo,
però l'importante è che 3-4 cose,
quei pilastri, devono esserci, anche perché quest'anno in Serie B penso che poter giocare, no, nella preparazione della partita su un avversario che ha delle difficoltà nel tiro da fuori sia un grosso vantaggio.
È un grosso vantaggio, quindi... certo, è un grosso vantaggio. Quindi diciamo che ma sai, per me la palla la metti dentro solo per due condizioni: primo, l'esatta esecuzione tecnica; secondo, la ripetizione. Vale a dire che, come diceva un attore slavo che non mi ricordo il nome, tu comincerai a metterla dentro quando hai fatto 1 milione di tiri. Allora, 1 milione di tiri non è poco, perché se tu consideri quanti tiri fai in un allenamento, arrivano 1 milione. Però io, quello che mi ricordo, mi raccontavano, era che un giocatore che poi è molto giovane, che era arrivato nell'NBA, serbo,
Dražen Petrović,
pronto, sì, andava la mattina alle 6, si svegliava, andava in palestra, tirava un'ora e mezzo, andava a casa, faceva la doccia, andava a scuola. Questo tutti i giorni. E dopo ti domandi perché la metteva dentro.
Certo, chiaro. Imparare i pilastri, no, sul tiro da fuori è essenziale per poi fare in modo che la ripetizione sia corretta,
il gesto corretto,
e non tirare, non allenarsi a tirare
anche
male,
la precisione,
tra virgolette. E poi dopo lì entra la scelta, no, del tiro, che invece quello è più un aspetto legato alla selezione dei tiri.
Tattica,
penso che certi tiri tattica che vengono effettuati oggi nella pallacanestro di 20 o 30 anni fa non li avresti accettati voi,
no,
allenatori.
Sì, si vedono delle forzature. Si è spostata in la pallacanestro si è spostata su questa strada. Dopodiché io dico sempre che alla fine conta le percentuali, perché trovo abbastanza inutile e perdente ostinarsi nel tiro da tre quando non la metti dentro da tre, o le percentuali che hai sono molto basse. È quello che è successo un po' a Bologna nella partita finale contro Milano, quello che è successo un po' agli amici i Golden State, voglio dire,
sì,
no, che hanno dei grandissimi tiratori, perché Curry e Thompson
inarrivabili,
però se non la mettono dentro non la mettono dentro neanche loro. Allora bisogna fare qualcos'altro, cioè tu non puoi avere come unica alternativa di attacco il tiro da tre, questo ne sono convintissimo. Cioè, il tiro da tre va benissimo finché la metti dentro, sbagli due volte da tre, la terza volta passi, proviamo a fare qualcos'altro, proviamo a prenderci un tiro dentro l'area.
E a proposito di questo, secondo te il gioco di post basso esiste ancora?
Per me sì, e beh, fa anche la differenza, ma si vede, ma guarda, quello lì del Denver Nuggets,
sì,
secondo
Jokic,
te è immarcabile, cioè voglio dire, va benissimo il tiro da tre, ma... se magari dopo è sotto uno che gliela dai fra due punti, rompiamo, no? Cioè, ci deve essere il giusto mix.
Abbiamo visto che infatti adesso una delle situazioni che viene utilizzata spesso è anche andare a spallacanestro con gli esterni, invece che necessariamente con i lunghi. Per carità, voi alla Virtus Serie B avevate Michele Ferrari, che è un giocatore eccezionale dal punto di vista tecnico,
perché lui ha un movimento, un gioco di piedi,
un ballerino sembra,
e poi ha questo gancio,
controllo del corpo, anche
controllo del corpo è sicuramente,
ricordo un canestro nel derby di ritorno al Palaberta, nel quale fa un cambio dietro schiena per poi andare a segnare falle varie di rara bellezza per un interno, per il controllo anche del corpo e
comunque
della palla,
veramente, nonostante non sia altissimo, era veramente difficile da marcare. E sai cos'è? Che aveva lui una grandissima solidità fisica, perché invece lui era in grado di marcare anche giocatori più a cui cedeva 5-6 centimetri.
Sì, sicuramente. Un po' ce l'hai già menzionata prima, credo, no? Parlando della tua esperienza che non si è conclusa, ma c'è un'esperienza cestistica, appunto, se c'è, ma comunque insomma, che col senno, no, di poi non ripeteresti tra tutte le tue esperienze, oppure sono tappe, come dire, di un percorso che diventano necessarie e inevitabili, no?
Sì, voglio dire, quell'anno lì era il 91, è stato l'unico anno, 90-91 adesso non mi ricordo, l'unico anno che veramente ho giudicato negativo. Poi ci sono stati degli anni dove mi sono anche preso un attimo di
tranquillità, per tirare il
fiato. Esatto, ho fatto il responsabile di storia giovanile a Piove di Sacco, quando non è stato anche con l'Avano femminile un anno. Uh-huh. Però sempre passaggi che scelte, insomma, fatte in modo cosciente, certo, e volute, per cui io non sono fatto per quel tipo di
mansioni.
Però, insomma, pur di restare nell'ambito, pur di continuare a esserci in maniera più leggera, mi andava anche bene fare anche quello.
Quindi diciamo che tutte le esperienze vissute giustamente avevano una loro logica nel momento in cui le hai vissute, e un treno che avresti voluto prendere magari ce l'hai avuta lì la possibilità e non lo hai afferrato, che col senno di poi dicevi, se avessi accettato quella panchina o quell'esperienza, che magari ti ha lasciato un po' di rammarico, o tutto sommato questa cosa non ti è successa?
Ma ti dirò che è successo una volta una cosa, proprio quando ero all'Abano, che avevo fatto i 2 anni di A2 e avevo deciso di fare un passo indietro e fare il settore responsabile, diciamo, tecnico. E mio fratello, che era allora direttore sportivo della Virtus, mi aveva chiesto di allenare la prima squadra che era in Serie C, perché l'allenatore Carlo Vigato, che l'aveva allenato l'anno prima, era andato a Petrarca. E io gli ho detto di no, perché ho dato la mia parola, una questione di lealtà, ho dato la mia parola che continuavo all'Abano e non vengo. Ho un po' un rimpianto, perché poi queste forme di lealtà, insomma, anche se avessi detto guardate, ho avuto questa offerta, è andato Ivrea, ho vinto il campionato di Serie B.
Quindi la squadra non era proprio brutta, diciamo, nonostante i meriti di Ivrea.
No, la squadra era buona, c'era Renzo Menin, quei giocatori, Massimo Cesaro, quei giocatori. No. E quindi, ecco, quella volta lì forse...
Poteva essere un...
Ma però non...
Sì, non con rimpianto, più proprio perché l'abbiamo cercata noi nei ricordi, nell'album dei ricordi, ecco. L'abbiamo spulciata, l'abbiamo voluta tirare fuori, ecco.
L'unica, diciamo, forse che...
Che poteva essere...
Un consiglio ai giovani allenatori, oltre a quello di trovarsi un altro lavoro...
oltre a quello di insegnare i fondamentali.
È quello. Alla fine, avere molta attenzione e soprattutto umiltà, perché se non sei umile difficilmente sei aperto ad andare ad imparare dagli allenatori più esperti, e soprattutto coltivare molto la cultura, cioè tecnica, cioè gli approfondimenti tecnici, leggere tutto quello che è possibile e immaginabile. Io ho una biblioteca grande, se non li ho letti tutti, però ho una biblioteca di fra riviste e libri, non mi facevo scappare niente, perché era proprio una necessità.
E possiamo anche dire che oggigiorno, per gli allenatori giovani o meno, con le potenzialità del mondo digitale,
tutto e di più,
non aggiornarsi.
Tu pensa che quando ho cominciato ad allenare io c'era la federazione che scriveva un libretto, d'accordo, e quello era quello che c'era, e Arnaldo Taurisano che aveva scritto Pallacanestro, quelli erano l'unico materiale.
E poi Max, come si chiamano quelle? I time out, no?
No, coach.
Coach, che hai qualche...
Sì, coach.
Ma è già, forse è già successivo.
Sì, sì. Poi c'è stato anche Dan Peterson, che ha fatto Clinic, mi pare.
Sì.
Io tutti, io. Ricordo tutti. Scherziamo. Sì, sì. Ecco, quindi per me quello che è importante è anche l'approfondimento, capire e il confronto con allenatori esperti, insomma con i primi allenatori, andare a dire ho questo dubbio, secondo te come faccio questo, come faccio
quindi
quello.
Quindi hai parlato di umiltà, desiderio di aggiornamento, esatto, di confronto e quindi di apertura anche a chi ha più,
esperienza. Esattamente.
Ma è cambiato da questo punto di vista? Perché gli anni che tu hai citato prima con Parpaiola, le serate magari a mangiare un boccone,
infinite,
a scrivere sui tovaglioli dei ristoranti,
sempre,
esercizi,
sempre.
È un po' diversa, no, in questo senso.
Quella sai, io ho fatto appunto anche ad Albignasego, prima di questa esperienza della Virtus, con Carlo Bettella e
con l'Energy
Santino,
Basket e Albignasego Basket, certo.
Ho fatto questa esperienza, ma non ho, a parte un caso, che è Marco Tosato, che invece ho visto che mi seguiva, che cercava di mettere anche in pratica alcuni consigli che gli davo, non ho avuto l'impressione che gli altri avessero questo desiderio, che nessuno che mi abbia telefonato, voglio fare sta roba, qualcosa di giusto o sbagliato, è meglio questo, è meglio quello. Ero io che imponevo le riunioni tecniche per dire guardate che secondo me bisogna fare così, perché se era per loro,
ognuno stava
sempre
nella propria zona di comfort.
Ho la vaga impressione che questi allenatori siano molto impegnati sul campo, molte
da non
ore,
avere tempo,
da non avere più anche la voglia di mettersi ancora a, hai capito? Perché per me l'ideale è che un allenatore alleni una squadra. Qui ci sono allenatori che allenano un gruppo di mini basket, una squadra
senior,
e lì,
una
B,
un vice in un altro gruppo.
Te li dai 8 di sera che pallacanestro anche no, capito? E quindi si toglie un po' di energia che andrebbe impiegata per l'accrescimento tecnico.
Però dai, da questo punto di vista, come noi spingiamo i giocatori a migliorarsi in estate, allenandosi anche col caldo, esistono anche i mesi estivi nei quali gli allenatori molto impegnati potrebbero andare a vedere allenamenti di altri o clinico, informarsi.
Sì,
cioè,
certo.
L'estate,
certo,
voglio dire, potrebbe,
certo,
rappresentare
certo,
un buon momento anche,
sì, sicuramente,
anche in questa logica.
Basta volerlo.
È volata questa
è volata.
Puntata con Coach Paperini. Vedo che di fronte a te hai... delle domande, penso che sia
il nome della botta e risposta.
Oh,
no, questa piccola rubrica che serve per conoscere un po' meglio il nostro ospite
e per chiudere con un ulteriore sorriso,
esatto, sì,
la nostra puntata,
tanto per aggiungere una stupidaggine alle robe serie che si è detto fino adesso.
Sono le famose cose da tagliare.
esatto. No, allora ho una serie di domande. Alcune sono libere, altre c'è una scelta. Hai un jolly, quindi poi anche ce n'è anche una a cui puoi non rispondere.
No, la serie è qua, coach.
Posso andare?
Vai.
Grazie.
Quante sono, scusami?
Bah, poca roba, vai tranquillo.
No,
poco 20, più di una decina.
15,
no, 15. Neanche ci arriva a 20. Animale domestico, cane o gatto?
Cane.
Pallone in mano.
Un momento, io ho un cane, due gatti, una tartaruga e un istrice.
E due figlie.
Eh?
E due figlie?
Tre.
Figlie.
Quindi
figli. Un maschio,
sì,
e due femmine. Ma quelle non sono in casa,
sono fuori adesso.
Non c'entra.
Pallone in mano, cosa fai? Pallone a basket.
Tiro, passaggio
o
palleggio?
Lo posso. Tempo libero, cucinare o leggere un libro?
No, cucinare no. Leggere piuttosto, sì.
Vacanza, mare o montagna?
Montagna tutta la vita.
Vacanza 2, appartamento, hotel o villaggio turistico?
No, appartamento in montagna per conto proprio.
Spiaggia, racchettoni o bocce?
Nell'uno né nell'altro.
Spiaggia proprio bandita.
Ombrellone. sì e no, perché dopo sono sempre in acqua.
Tuffo ombrellone.
Film Coach Carter o Space Jam?
Non ho visto nell'uno né l'altro.
Vabbè, quindi
Jolly. No, in qualche modo.
Libro comico o narrativa?
No, a me piacciono libri intriganti, né comico, è una strana narrativa. Quando uno mi chiede ma qual è il libro che ti è piaciuto di più, dico Cuore di Tenebra, e non so neanche perché, e non lo so perché, di Conrad, sì, ma poi ce ne sono altri tipo Canone Inverso, Limbi Strani o la versione di Barney, per dire,
bellissimo, libri che... Mordecai Richler,
ecco, quindi
grandissimo.
Attrice italiana, Milena Vukotic o Sabrina Ferilli?
Ma Sabrinona nazionale,
sì,
Sabrina resta sempre
sì. Comica, Paola Cortellesi o Sabrina Impacciatore?
Io Sabrina
a me veramente come comica c'è un'attrice siciliana che appariva anche a Zelig,
forse la Mannino,
la Mannino, Teresa Mannino,
esatto,
quella è simpatica, è molto simpatica.
Okay. Invece comico, Claudio Bisio, Paolo Rossi o Natalino Balasso?
Natalino Balasso forever.
Musica classica o
rock?
Rock and roll
puro.
Quindi...
non inquinà.
Non inquinato dalle...
sì, scusa.
Ah, ok, quindi anni
e
70.
Sì, poi dopo andiamo indietro, se vogliamo, alle Zeppelin di Purple.
Quindi diciamo non inquinato, da intendi dal pop o dal,
dal pop.
O dall'elettronica dal in qualche
pop.
Modo?
No, bella elettronica, sì, ma più
cioè,
che altro...
basso, chitarra,
dopo
voce...
Dopodiché se una canzone è bella anche se è melodica. Diciamo che io ho la mia preferenza perché rock non mi stanca. Le altre canzoni le ascolto una o due volte, dopodiché per un po' non le ascolto più.
Quindi ce l'hai Made in Japan dei Deep Purple? Beh.
Sì, ho Made in Japan, sono andato a vedere l'ultima nell'ultimo, cioè nella versione che adesso non c'è più, degli SDC a Imola, 80.000 persone e c'erano tutti, adesso purtroppo
hanno perso qualche pezzo.
Sì.
Evento, cravatta o papillon?
Cravatta.
In casa, ciabatte, infradito o piedi nudi?
Infradito.
Il coach rock è infradito, è giovanissimo.
Perfetto. Spritz, Aperol, Campari o misto?
Campari.
Oh, grande.
Birra bionda o rossa?
Bionda.
E ultima, carbonara o aglio olio peperoncino?
Aglio olio peperoncino.
Oh, sì, grande coach, grande coach Paperini. Allora è stato davvero un piacere averti ospite a nostro piccolo podcast.
Anche per me è stato un piacere,
ma soprattutto insomma l'occasione di vederci di persona in off season,
esatto,
in fuori stagione, quindi non sui campi da basket, no?
Esatto, abbiamo scoperto l'anima rock del nostro ospite.
Ma io ho anche la chitarra elettrica,
una
Fender Stratocaster,
vedi, chitarra mitica che è suonata
originale
da,
americana,
da grandissimi...
vedi che le mie domande non sono inutili.
Non la suono più. Non la suono più, ahimè.
Magari qualche nipote.
Spero di sì, infatti quando vengono.
Venga.
Sono i nipotini che si avventano sulle chitarre.
Possiamo chiudere chiedendoti nella stagione prossima, quindi la stagione 2023-2024, se hai già se sai già cosa farai.
Io ho interrotto l'esperienza perché la ritengo esaurita, insomma, dico un accordo. Ci siamo visti, è venuto a cena a casa mia Riccardo, ne abbiamo parlato un po', ma tutto molto bene, insomma, serenamente. Perché era un'esperienza che aveva un suo ciclo,
certo,
un suo arco, che è finito. Mi piacerebbe restare, ne ho parlato anche con Nicola, con Alberto Franceschini, nell'ambito Virtus, ma con,
certo,
con delle mansioni, con un ruolo molto defilato, perché non ho, insomma, ho i miei anni, non ho più l'energia per prendere una squadra, poi insomma credo sia anche giusto che lasciare fare spazio ai giovani, però se c'è bisogno, che ne so, di una consulenza tecnica, di una supervisione di ste robe qui, io insomma però volentieri, se riesco lo farei, insomma.
Bene, il coach è veramente una pietra miliare della pallacanestro, sì, nostrana.
Grazie, troppo buono.
Noi ci diamo appuntamento alla seconda puntata di questa Summer Edition di Pick and Pod, che come abbiamo detto nel prologo stiamo registrando nel mese di luglio, ma che appunto vanno in onda nel mese di agosto per non lasciare le ascoltatrici e gli ascoltatori da soli. La prima puntata di agosto, questa che è in onda intorno al 9-10 di agosto con coach Tony Paperini, tra un paio di settimane, quindi intorno a mercoledì 23 giovedì 24 agosto uscirà la seconda puntata dell'edizione estiva con coach Fabio Fabiano, e quindi abbiamo deciso per questa prima stagione del nostro podcast di andare con coach Papero e con coach Fabio Fabiano.
Due colonne importanti della pallacanestro padovana.
Troppo buoni.
E che è sempre un piacere incontrare, certo, le persone con le quali chiacchierare di pallacanestro.
Assolutamente.
Va bene, allora buona estate coach.
Buona estate a voi. Buon
tutto.
Grazie.
Bocca al lupo per tutto, oltre che per l'impegno nella pallacanestro per la prossima stagione, e ci vediamo a questo punto sul campo.
E aspettiamo il prologo del libro.
A questo punto sì, almeno la prefazione.
Il vizio del gioco.
Sì, esatto. Almeno privatamente.
Ci sono già due paragrafi, il vizio del gioco e la linea di Tony, una storia che ha scritto Paolo D'Andrea, che era un allenatore di Riese, su una scaramanzia che gli facevo io, perché come diceva Gillo Dorfles, che è stato un grande scrittore, certo, la scaramanzia è indispensabile perché la iella è sicura. Allora io lo tiravo dentro al box e lui sapeva che lo facevo per scaramanzia e si opponeva, quindi cominciava un tira e moia sulla panchina quando veniva a salutarmi, che lui descrive in una maniera passosissima. Sì.
Non possiamo non leggere, quindi no. La linea di Tony è proprio questa, esatto, linea che marcava il dentro e fuori.
E la prefazione è la scaramanzia indispensabile, capito?
Bene, allora, buon proseguimento di vacanze ovunque voi siate, al mare, in montagna o in città, e
appuntamento alla prossima puntata.
Ciao a tutte, grazie.